Sottolineavo poc'anzi l'importanza e la necessità da parte dell'educatrice e dell'educatore di tutelarsi, di prendersi cura di se stessi, di individuare la giusta vicinanza, non dico la giusta distanza, dico la giusta vicinanza all'interno di ogni relazione. Perché troppo vicini significa in qualche modo rischiare di sovrapporsi all'altro, o di lasciarsi addirittura invadere dall'altro. E troppo distanti, l'eccessiva distanza produce appunto distanziamento, non permette di costruire una relazione fiduciaria. E questo vuol dire anche governare le proprie emozioni, conoscerle. Entrare nella stanza dell'emozione. A me piace pensare che dentro di noi ci sono tante stanze. Una di queste, importantissima, è quella delle emozioni. Come posso capire l'emozione dell'altro se non l'ho conosciuta, se non ho fatto questo lavoro interiore di conoscenza di me, questo sguardo al proprio interno, che è una parte fondamentale della formazione. La formazione non è solo cognitiva, no? Questo credo sia palese, sia chiaro. La formazione non può che essere anche emotiva, non può che essere la formazione della propria interiorità. E quindi l'educatore deve individuare spazi mentali e fisici di sosta, di decantazione. Parlavo proprio oggi con una persona che svolge un lavoro delicato in campo sociale e mi diceva che un giorno alla settimana lo dedica sostanzialmente a se stesso, una persona che non ha impegni di famiglia in questo momento, ma è comunque necessario trovare questi spazi. Poi ognuno li organizza come vuole, li pensa come vuole, ma sono fondamentali. E salvaguarda, quindi, è capace di salvaguardare la propria vita privata, che sia da single, che sia in coppia, in famiglia, con dei figli. Salvaguardare la vita privata, trovare e non perdere assolutamente questi spazi di rapporto con la propria famiglia che l'uno e l'altro, il lavoro non può soverchiare la famiglia e viceversa. Questo oggi condisco un po' il racconto, le narrazioni con voi, con tanti esempi, con tante. Questo in realtà non è un esempio, è una favola molto conosciuta, quella di Schopenhauer, del filosofo Schopenhauer. E dei due animaletti, i due porcospini, protagonisti di questa favola, che in breve racconta di questo, dei due porcospini che, poiché è vicino l'inverno, sentono la necessità di ripararsi, di riscaldarsi, e quindi trovano una grotta in cui stare vicini, ma stanno troppo vicini, con i loro aculei si fanno del male, quindi si distanziano improvvisamente. Ma distanziandosi troppo riprovano il freddo, provano ad avvicinarsi e si pongono di nuovo, fino a che trovano che cosa? Appunto la giusta vicinanza. Questo cosa vi dice? Che l'individuare la giusta vicinanza è un processo, è un percorso che è diverso per ciascuna persona, perché con qualcuna questa vicinanza la si trova d'acchito, grazie alla propria intuizione, grazie alla sua disponibilità, e altre volte no. Occorre un tempo molto lungo, a volte un anno, l'episodio di prima dell'amica psicologo dell'educazione, perché questa persona si avvicini e contribuisca a costruire insieme all'adulto la giusta vicinanza. È un processo e ogni volta bisogna inventare delle opportunità nuove, delle situazioni nuove. Ora, vedete che avete capito che lo sguardo adesso si è spostato molto sulla dimensione interna dell'educatore, senza fare, non sono un psicologo, non sono un psicoterapeuta, ma so che ho imparato quanto sono importanti queste dimensioni. E un'altra è quella che io ho richiamato come attenzione alle proprie vulnerabilità, attenzione alle proprie debolezze, perché tutti quanti noi siamo persone fragili, è una categoria che abbiamo esplorato nel lavoro con Sergio Tramma, ma anche successivamente. E qui utilizzo una parola che vi parrà molto strana, e quella è i fantasmi. Vuol dire questo, non, però non è mia, è tratta da un autore, si chiama Paolo Montana, lo avete già sentito nominare, ma anche lui trae questo termine, che poi utilizza nei suoi testi da altri autori, uno in particolare Enriquez, scritto Enriquez. Bene, cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni educatore, che ciascuno di noi, è mosso da fantasmi. Sono delle spinte implicite all'interno della nostra professionalità che hanno a che fare con la propria storia. Non avere consapevolezza, adesso vi faccio gli esempi che trovate naturalmente nella dispensa, non avere consapevolezza di tali fantasmi significa rischiare di coprire i propri bisogni attraverso la relazione con l'altro. Utilizzo l'altro per emergere, utilizzo l'altro per mettere da parte un mio problema. Averli presenti invece permette di fare chiarezza e di essere, come posso dire, trasparenti, realmente trasparenti nella relazione con l'altro. Sono molti questi fantasmi, io ne ho enumerato tanti, non credo di avere il tempo di vederli tutti, ma troverete che ciascuna definizione, il formatore, il maieuta, il terapeuta, è accompagnato da una spiegazione breve e anche dal rischio che essa contiene, il rischio implicito. Il formatore è colui che vuole offrire una buona forma, una forma ideale a ciò che ritiene dannoso e inadeguato. Cioè, questa persona mi è arrivata ferita da diversi punti di vista, messa male, beh, io adesso la rimetto in sesto. Capite che l'intenzione è buona, nessuno la discute, ma capite anche che rischiamo di essere invasivi, rischiamo di privare l'altro della sua esperienza e del cammino che deve fare per trovare lui la sua forma. Non sono io che do forma a nessuno, altrimenti sembra quasi che io sia la persona formata, sono laureato, mi sono formato, ho seguito corsi di aggiornamento di tutti i tipi e adesso mi arriva una persona sformata. È un linguaggio che non va bene, ed è un linguaggio molto pericoloso. Però se sento in me questa attitudine di dare forma a ciò che è sformato, di intervenire con una relazione di aiuto improntata, di aiuto educativo improntata a questo, beh, corro dei rischi. Il terapeuta, ne prendo qualcuna, ripeto, colui che è mosso dal desiderio di guarire l'altro da una qualche malattia, sembra che l'altro sia visto come un paziente, e si esercita una funzione indirettamente, implicitamente, inconsapevolmente, una funzione terapeutica che consiste anche nel trovare a tutti i costi una spiegazione rispetto a quella storia, a quella situazione. E voi sapete che lo sguardo sul passato, da un punto di vista pedagogico, è importante, ma non è l'unico, o meglio, serve per guardare immediatamente il futuro. Non sto lì a sfruculiare all'interno di questa storia, lo farà eventualmente appunto il terapeuta di professione, non è compito dell'educatore. Ancora, il militante, colui che ritiene che il lavoro educativo abbia a che fare molto con le trasformazioni sociali e che questo dipenda dalla presa di coscienza di gruppi marginali non favoriti dalla società.